Continuiamo a vivere un contesto complesso. Questo contesto può influire, assieme ad altre situazioni, nei nostri stati d'animo. Ma dobbiamo, come qualcuno avrà letto nel foglio in bacheca, dobbiamo imparare a guardare oltre le nuvole. E questo è un po' il titolo di quello che ho in cuore questa mattina di condividere. Spostiamo, o meglio, orientiamo la nostra attenzione sul sermone sul monte e vediamo se c'entra qualcosa con i ragionamenti con cui ho iniziato. Allora, il sermone sul monte sappiamo tutti che è un insieme di discorsi che Gesù ha portato ai suoi discepoli. Come discepoli intendiamo non semplicemente i dodici, ma coloro che lo seguivano in quel momento. E lo scopo di Gesù era quello di gettare una nuova luce sul rapporto con Dio. Un rapporto che fino a quel momento era regolato dai principi della legge mosaica, l'osservanza della legge. Un rapporto che quindi doveva subire una trasformazione, un passaggio dall'osservanza appunto della legge a un nuovo tipo di relazione con Dio basato sulla libertà e sulla comunione personale con Lui. Questo era un po' lo scopo di Gesù. E non so se quando è stata l'ultima volta che avete avuto modo di leggere tutti i tre capitoli, 5, 6, 7 di Matteo, che appunto riportano il Sermone sul Monte. E proprio facendone una lettura così panoramica, ci si rende conto di quanti tasti Gesù tocca, realtà concrete, tocca, e per cui mi sono chiesto, ma quanto tempo Gesù ha impiegato per esporre in modo che l'uditorio comprendesse? Perché noi possiamo leggere il Sermone sul Monte che già conosciamo, l'abbiamo letto, messaggi sul Sermone sul Monte ne sono sempre stati trasmessi e lo saranno ancora, per cui siamo abituati, conosciamo quello che c'è. Ma proviamo a immaginare, a metterci nei panni di chi lo ascolta per la prima volta. Non può essere una comunicazione come un fiume in piena. Si sarebbe perso tanto. Quindi, non so, Gesù avrà dato tanti appuntamenti al suo uditorio, non lo so. Affronta e presenta dei presupposti, cita dei presupposti per indicare qual è la vera fonte, la fonte della vera felicità. Perché beati vuol dire grandemente felici. Beati voi che, perché. Poi tocca il tasto del valore, del senso, del significato dell'esistenza, di ciò che voleva dire al suo popolo, ai suoi seguaci, cosa siete, e parla di sale, parla di luce. Poi trasmette un nuovo senso alla legge. Per più volte inizia il suo discorso dicendo: voi avete udito che, ma io vi dico. E sotto questa veste tocca i rapporti interpersonali, tocca i rapporti coniugali, tocca il senso e il valore della verità, sì, sì, no, no. Tocca l'argomento della relazione con i nemici. Poi tocca altri argomenti che riguardano il perché fare una cosa. Per farsi vedere o per altre ragioni. E qui parla dell'offerta, parla della preghiera, parla del digiuno. Poi parla di tesori. E indica dove formare il vero tesoro. Poi tocca l'aspetto relazionale legato al giudicare. Poi tocca l'argomento della preghiera, la risposta di Dio alla preghiera. Poi tocca un altro tasto, fate agli altri. Non dice non fate agli altri quello che non vorreste gli altri facessero a voi, ma dice fate quello che vorreste. È una trasformazione proprio del concetto mentale. Poi dice siate capaci di discernere, saper riconoscere. E poi in tutto questo discorso intesse un discorso di confronto. Non fate come, non siate come. Lì parla dei pagani, parla degli ipocriti. E arriva a una conclusione di questo discorso, al versetto del capitolo 7, versetto 24. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. E sappiamo, il discorso della casa sulla roccia, la casa costruita sulla sabbia, è uno dei racconti chiave anche nella scuola domenicale verso i bambini. Questo discorso di Gesù produce un effetto immediato. Lo leggiamo ai versetti 28 e 29, sempre del capitolo 7. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, e appunto chissà quanto tempo ha impiegato, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Quindi abbiamo visto come Gesù affronta una ampia serie, in fondo potremmo definire di comportamenti, che caratterizzano l'uomo, il suo rapporto con se stesso, con gli altri, con le cose materiali, e con Dio, e presenta questi comportamenti sotto una nuova ottica, aprendo un'alternativa a quello che era il risultato dell'osservanza della legge. L'uditorio, abbiamo letto, che si stupisce per cose che non aveva mai sentito, ma Gesù sottolinea che ha l'ascolto. Deve seguire la messa in pratica, se no è uno stupore che lascia il tempo che trova. Non so se qualcuno di voi ha notato che ho sorvolato su un altro aspetto che Gesù ha toccato in modo piuttosto ampio nel Sermone sul Monte. Le ansietà, le preoccupazioni. Leggiamo al capitolo 6, dal versetto 25. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano, non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, si vestì come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Qui c'è pane in abbondanza per psicologi, psicoterapeuti. È argomento sul quale sono stati scritti libri su libri. Conferenze su questo tema fanno accorrere persone, anche in ambito cristiano, perché il problema dell'ansietà è molto sentito. Ma perché Gesù affronta questo tema al pari di tanti altri, come abbiamo visto, e proprio nel contesto del Sermone sul Monte? Gesù sa sempre di che cosa parla, e Gesù parla sempre al momento opportuno, e sapeva bene che il suo uditorio avrebbe ben compreso quello che stava dicendo. Chissà quanti, ascoltando Gesù proprio su questo argomento, stupendosi di quello che diceva, si sono sentiti toccati sul vivo, quando si dice, sta parlando proprio di me. Però mi sono domandato, ma com'è possibile che in tempi così lontani da noi, con degli stili di vita certamente non contrassegnati dall'affanno, dalla corsa, dall'orologio, da tanti elementi che caratterizzano la nostra vita nel bene e nel male, quindi una vita completamente diversa dalla nostra, com'è possibile che potesse esistere l'ansietà? Eppure l'ansietà ha delle radici molto lontane. Adamo ed Eva hanno avuto paura, ansietà e paura sono strettamente collegate, si sono nascosti. Era la consapevolezza di dover incontrare Dio e di dover rendere conto del loro misfatto che li spaventava e li metteva in ansia. Quindi la radice è molto lontana. Non possiamo però sorvolare sul contesto storico del popolo ebreo nel momento in cui Gesù è vissuto tra loro. Senza dilungarsi troppo, mi limito a ricordare che in quel momento Israele era una nazione occupata dai Romani, quindi privata di tante libertà, sottoposta ad autorità e leggi che non erano le proprie, per non parlare dei tributi dovuti all'imperatore. Avevano quindi delle plausibili ragioni per essere in ansia per il domani. Avevano a che fare con degli invasori, con un governo che era quello che era, quindi una politica, una economia, una società che non era normale per un popolo libero e sovrano. C'erano sommosse, gli irredentisti, quelli che cercavano il Barabba, che cercava di agire contro la situazione che vivevano. Ci saranno stati attentati. E erano in attesa di un liberatore. Questo era lo stato emotivo in cui Gesù, che si conosceva molto bene, in cui Gesù si rivolge al suo uditorio. Quindi possiamo pensare che avessero delle ragioni fondate di ansietà, di preoccupazione. È proprio in un contesto come questo che a un certo punto Gesù afferma e definisce la folla che lo seguiva: sono come pecore senza pastore. Ma poi a un certo punto mi sono fermato e ho detto: che cosa è l'ansietà? Non voglio sostituirmi a psicologi, a nessuno che su questo argomento può tenere banco, però in sintesi possiamo definire che l'ansietà è uno stato di apprensione. Chi è che non ha o che non vive stati di apprensione per qualche ragione? Che può anche portare una forte agitazione dell'animo. E tutto questo causata da una intensa, spesso incontrollata, preoccupazione o paura, che può derivare da un forte desiderio, anche legittimo, di ciò che si vuole che si avveri. Questo può essere un motivo di ansia. Desidero che succeda quella cosa, che avvenga quello. Dal senso di precarietà, di incertezza, come faremo, che era proprio lo spiccio dei discorsi su quale Gesù era entrato, che evidentemente era la grossa preoccupazione del suo uditorio. Il senso di smarrimento, di timore per ciò che accade e che ancora di più può accadere intorno a noi. Non come delle realtà lontane, ma delle realtà sempre più vicine che spaventano. L'ansietà è quindi una realtà molto comune, derivante dall'incertezza di cose e di eventi che sfuggono al nostro controllo. L'uomo ha paura di ciò che non conosce e di ciò che non è in grado di prevedere. L'ansietà tocca vari aspetti della persona. L'aspetto cognitivo, la mente, le aspettative di un timore o di un pericolo. L'aspetto fisiologico, il fisico, l'ansietà provoca reazioni nell'organismo, pressione sanguigna, battiti cardiaci, a lungo andare malattie psicosomatiche. Tocca gli aspetti emotivi, cioè gli stati d'animo, smarrimento, affanno, scontentezza, angoscia, panico, tristezza. Tocca gli aspetti del comportamento, i modi di agire, irrazionalità, scontrosità, rabbia, aggressività. Il tutto si trasforma in un malessere generale per chi vive questo fenomeno, ma anche per chi vive accanto a lui. Eppure, a pensarci bene, l'ansietà per quello che non si conosce è tempo perso. L'ansietà non può cambiare il nostro futuro. L'ansietà è segno di mancanza o quantomeno di scarsa fiducia. L'ansietà non aggiunge nulla alla vita, lo abbiamo letto nelle parole di Gesù. Anzi, la rovina e la accorcia, la propria e spesso anche quella degli altri. Gli effetti dell'ansietà determinano quindi questo malessere, mancanza di pace, insoddisfazione, l'incapacità di gioire. E quando anche c'è la persona che vive questo stato, ha motivo di gioire per qualche cosa, quello che prende il sopravvento è il sì ma, cioè il mio gioire è condizionato, è frenato, è smorzato dagli stati di ansia. Gli effetti dell'ansietà rovinano i rapporti interpersonali. Ma allora mi sono chiesto, l'ansietà è un difetto? Cioè una negativa condizione del proprio carattere o è un peccato? Bella domanda. Gesù, che è lo psicologo per eccellenza, sapeva bene queste cose, conosceva benissimo gli stati d'animo che caratterizzavano l'uomo del suo tempo e non solo, e degli uomini che avrebbero fatto seguito al suo tempo in cui è vissuto fisicamente. E Gesù, nell'affrontare questo argomento, non si perde in concetti teorici, ma tocca gli aspetti fondamentali della quotidianità. Non fornisce una serie di regole da seguire per risolvere i problemi dell'ansietà, tipo vi presento i 5 passi vincenti per scacciare l'ansietà da voi. Quanti libri su tanti argomenti iniziano così, 10 passi per, i 5 passi per. Non voglio denigrare il contenuto, ma magari forse la forma con cui si presentano è un po' pretenziosa. Gesù presenta un percorso di vita alternativo da seguire, per essere messi al riparo da ciò che è all'origine dell'ansietà. I miei sforzi per contrastare l'ansietà possono raggiungere qualche temporaneo successo. L'aiuto che posso ricevere dagli esperti in materia, e ben venga quando ne è il caso, può essere molto prezioso. Ma che cosa dire della terapia offerta da Gesù? Dopo che per 3 volte a questo proposito ripete «non siate». La terapia di Gesù parte da un presupposto fondamentale che afferma con chiarezza, un fondamento incrollabile. Il Padre vostro sa. Il Padre vostro sa. Quindi, partendo da questo fondamento, Gesù mostra il percorso da intraprendere. In quella frase che conosciamo perfettamente, cercate prima il regno di Dio. In questa frase ci sono 3 aspetti che indicano qual è il percorso, come eseguire, portare avanti questo percorso. Cercare comporta un atto di volontà, comporta azione. Gesù indica con chiarezza che cosa cercare. Non lascia la porta aperta a un pluralismo di ipotesi, di percorsi, di ideologie, di terapie. Gesù indica con chiarezza che cosa cercare. Prima. Prima di cosa? Perché se uno dice cercate prima, questo prima, dice ma è prima di cosa? Gesù fa, con questo prima, vuole fare portare un ragionamento di prevenzione e di protezione. Prima che le situazioni che creano ansia prendano il sopravvento, prima che non riusciate più a controllare gli effetti che tutto ciò produce, prima di tutto quello che volete, anche quando l'ansietà vi è totalmente estranea, almeno così credete, prima, prevenzione, per avere protezione. Il regno di Dio, oh, qui si apre un panorama, come lo definiamo? Possiamo stare qui giorni e giorni. Io dico semplicemente questo, almeno quello che mi sento di condividere, al di là di tutto l'arricchimento che si può dare nel concetto. Se da una parte il ravvedimento comporta un esame obiettivo della mia condizione, della propria condizione, il cercare il regno di Dio va molto più in là. Significa cambiare il modo di pensare. Quando io entro nella mia mente il concetto di cercare il regno di Dio, prima di tutto devo inculcare nella mia mente che questo vuol dire cambiare il mio modo di pensare. È per questo che Gesù più avanti dirà rinnovati nello spirito della vostra mente. No, non Gesù, l'Apostolo Paolo. Cambiare il modo di pensare con un cambiamento di prospettiva nel modo di considerare Dio e il proprio e il mio rapporto con Lui, quindi con me stesso e con gli altri. È una definizione molto sintetica, ma credo che sia il fondamento sul quale si costruisce tutto il resto. Il regno di Dio, cambiare il proprio modo di pensare. Detto questo, Gesù riprende il discorso iniziale. Abbiamo letto: non siate in ansia, all'inizio del discorso di Gesù su questo argomento. E dopo che Gesù ha presentato la strada che lui propone, dopo aver chiarito qual è il percorso da seguire, riprenderà lo stesso discorso ma con una piccola parolina aggiunta. Al versetto 34 c'è scritto di nuovo, non siate in ansia, ma c'è una parolina che ha inserito. Perché prima dire non siate in ansia, e uno potrebbe dire, è facile a dirsi. Adesso lui ha presentato il percorso da seguire, quindi potrà dire, non siate dunque in ansia. Dice la stessa cosa, ma quel dunque sta a indicare che ha proposto, che ha dato la strada da seguire per non essere in ansia. È straordinario Gesù, è straordinario. L'Apostolo Paolo fa eco a quanto espresso da Gesù nella sua lettera ai Filippesi. Filippesi capitolo 4 dal versetto 5. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, non solo a qualcuno. Interessante questo tutti. Non solo a qualcuno. Anche qui ci sarebbe da dire tanto, Il Signore è vicino, non angustiatevi di nulla. Ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Non angustiatevi di nulla. Quando è stata l'ultima volta che nei vostri discorsi avete usato la parola angustiarsi? Che vuol dire angustiarsi? Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, non lasciatevi travolgere dalle preoccupazioni e dall'ansia, non arrivate a trovarvi rinchiusi nella stretta angusta, morsa dell'angoscia e dell'affanno. Angusto vuol dire stretto. Si usa qualche volta per indicare un passaggio angusto, stretto, nel quale vai avanti a fatica. È per questo che il termine, benché disueto, è assolutamente appropriato. Non angustiatevi, non rinchiudetevi in un percorso così stretto nel quale non riuscite neanche a muovervi. Così abbiamo rinfrescato un termine desueto, ma che ha in questo contesto un significato veramente profondo. E poi i ma di Gesù. Leggetevi il Sermone sul Monte, e non solo quello, ma il Sermone sul Monte, cercando di prestare attenzione tutte le volte che Gesù dice ma. Ma. Quel ma che dice le cose stanno così. Ma io vi dico che le cose possono stare in un altro modo. I ma di Gesù sono sempre estremamente importanti perché esprimono il suo modo di vedere le cose, di considerare le cose e di giudicare le cose. I ma. Al tempo stesso sono dei ma che offrono una alternativa di vita. Una via di uscita dallo stato di cui stiamo parlando per scoprire qualcosa di nuovo. Il punto chiave a proposito dell'ansietà è ciò a cui permettiamo di crearci uno stato d'ansia. Cioè permettiamo è un po' figurativo perché non è che uno dica mi voglio creare uno stato d'ansia. Questo che mi crea questo stato d'ansia è qualcosa di legittimo, di concreto, di reale per me e per i miei bisogni? Se siamo convinti che il motivo delle nostre preoccupazioni che possono generare degli stati d'ansia è qualcosa di veramente legittimo, e lo può essere, ma anche più grande di noi, allora siamo invitati a portarlo a Dio in preghiera e con suppliche. La semplicità di Gesù che si scontra con la complessità nostra. Basta fare questo? Tutto qui. E poi ci viene detto ancora, con suppliche accompagnate da ringraziamenti. Ma ringraziamento per cosa? Visto che la mia attenzione è concentrata sul motivo per cui porto le suppliche. Se la mia mente è talmente presa da gridare a Dio per i motivi, per le suppliche. Figurati se mi passano per la mente dei motivi di ringraziamento. Eppure non è così. Eppure non è così. Questo vuol dire che siamo invitati a non permettere che le situazioni che comunque ci portano a elevare le nostre preghiere, le nostre suppliche, debbano smorzare e soffocare i tanti motivi che abbiamo per ringraziare. Poi bisogna lasciare tutto fiduciosamente nelle sue mani. È facile a dirlo. E riposarci, cioè provare pace nella certezza che Lui ha il pieno controllo di ogni cosa e confidando nelle sue risposte. Questo fa un po' eco a cose che sono state prima dette e pronunciate da noi stessi con il canto. La fiducia in Dio permetterà alla pace che Dio dona di avvolgere i motivi che provocano ansia e liberare dai suoi ceppi. Queste sono le promesse di Dio. Se il motivo dell'ansietà è invece legato a situazioni, ecco che veniamo alle situazioni che ci sono molto vicine, che si susseguono, situazioni che pur non coinvolgendoci direttamente ci feriscono, ci creano smarrimento. Ne temiamo gli effetti e i pericoli, perché quello che è successo là può succedere qua. Anche in questo caso l'invito di Gesù non cambia, perché qualunque cosa dovesse succederci, noi possiamo riposarci in colui che ha vinto il mondo. Con la certezza che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi ci separerà dall'amore di Dio? Che cosa chiederemo dunque a Dio? Che nella nostra vita intorno a noi tutto vada sempre liscio e senza difficoltà? Che veniamo risparmiati da tanti mali, che c'è poco da aggiungere, lo vediamo. Prove che vediamo intorno a noi, drammi, cose che ci angosciano. Oppure chiediamo la forza di far finta di nulla, la forza per ignorare, passar sopra, come se la cosa non ci toccasse. Oppure chiediamo la capacità e il soccorso divino per affrontare con serenità e fiducia anche i problemi più pesanti, le difficoltà della vita, e per confrontarci con le circostanze più paurose e allarmanti, senza lasciarci prendere dallo smarrimento, dall'angoscia e dall'ansia. Per avviarmi alla conclusione, torno alla domanda: ma allora l'ansietà è un difetto, cioè una negativa condizione del proprio carattere, o un peccato? Vi deludo perché non vi do la risposta. La lascio a ciascuno di voi, alle proprie riflessioni, alle proprie valutazioni, alle proprie deduzioni che potete condividervi, che possiamo condividerci l'un l'altro. Piuttosto mi permetto di esprimere i pensieri che seguono come se fossero un messaggio che giunge direttamente e personalmente al mio e al tuo cuore da Gesù stesso. Le nuvole di qualunque natura esse possano essere oscurano impediscono di guardare oltre e possono nascondere minacce. Impara a guardare sopra le nuvole. Questo richiede che passi del tempo con me, ricordandoti che sono colui che ha vinto il mondo. Le tribolazioni e la sofferenza, i timori e le preoccupazioni sono i fili fortemente intrecciati nel tessuto di questo mondo che sempre di più si allontana da me. Soltanto la mia vita in te ti rafforza, dandoti la capacità di affrontare e di non soccombere sotto il peso di queste continue ondate di problemi, mantenendo vivo dentro di te quel costante sentimento di allegrezza che trovi in me. Se stai silenziosamente seduto alla mia presenza, io farò risplendere pace nella tua mente turbata e nel tuo cuore ansioso. Piano piano sarai liberato dai ceppi che ti stringono e ti sentirai sollevato al di sopra delle tue circostanze. Acquisterai la mia prospettiva nella tua vita e questo ti renderà capace di distinguere tutto quello che è vitale e importante da ciò che non lo è. Riposa nella mia presenza. Proverai quella gioia che nessuno potrà mai portarti via. Avendo così imparato a guardare sopra le nuvole, scoprirai con stupore che sopra le nuvole il sole splende sempre. Signore Padre, è con profonda commozione che ci rendiamo conto come spesso perdiamo tanto, perché la nostra mente si orienta in direzioni che non ci portano pace. Aiutaci, Signore, a fare tesoro delle tue parole. Aiutaci, Signore, a riposarci in te, a ricercare in te, Signore, quel riposo, quella pace, quella serenità che non si può trovare da nessun'altra parte. Grazie, Signore, perché la tua luce splende sempre. Amen.